Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Roma in giallo.
Ben ritrovati all'ascolto di una nuova puntata di Roma in giallo. Io sono Pietro Stramba Badiale e questa è Radio dalla parte del torto, la voce di chi non ha voce. Bene, chi ci segue già da qualche tempo sa perché questa trasmissione si chiama Roma in giallo. Roma in giallo perché stiamo ancora cercando in qualche modo l'assassino, il colpevole dello stato agonico in cui si ritrova Roma in questo momento. Di qualcuno sarà pure la responsabilità e noi stiamo cercando di individuarla man mano procedendo nella nostra, diciamo, indagine, che poi è il cercare di guardare a Roma, alla Roma di oggi, e vedere che cosa funziona, poco o niente, soprattutto sul piano istituzionale, e che cosa purtroppo non funziona, cioè quasi tutto, almeno per quanto riguarda il funzionamento della macchina amministrativa della città, ma anche dei servizi essenziali. L'elenco è il solito, ormai lo conosciamo tutti a memoria: i rifiuti, le buche, i trasporti, i servizi anagrafici, l'illuminazione, i tombini, ce n'è, e sicuramente ne sto dimenticando molti. Uno degli ultimi si è aggiunto in questi giorni in occasione della ricorrenza del 2 novembre, si è posto l'accento sul fatto che i due principali cimiteri di Roma, il Verano e Prima Porta, sono in uno stato di sostanziale abbandono, che ormai sta diventando perfino qualcosa di rischioso, non tanto per i residenti, che come sappiamo non corrono più rischi e non hanno neanche una voce per protestare, ma per chi va a visitare le tombe dei propri cari al cimitero. Tombe che non sempre sono nemmeno visitabili, perché alcuni settori, per esempio proprio dei cimiteri principali di Roma, sono chiusi perché in condizioni tali di degrado da non garantire appunto la sicurezza di chi ci si avventura, ecco, perché sta diventando veramente problematico perfino andare a mettere un fiore su una tomba. D'altra parte, il giallo è anche il colore convenzionalmente attribuito proprio alla forza politica che ormai da oltre 3 anni ha in mano le redini di Roma Capitale. Non mi sento di dire che governa Roma Capitale, perché purtroppo Roma Capitale da 3 anni a questa parte non è governata, proprio non lo è, direi in assoluto. La cosa è veramente drammatica, ma purtroppo questo è il dato di fatto. E nel corso della puntata di oggi di questa trasmissione avremo modo proprio di esplorare tutta una serie di questioni che restituiscono immediatamente l'immagine di una città abbandonata. Ma poniamoci anche una domanda: com'è possibile che questa giunta, questa maggioranza in consiglio comunale, questa sindaca abbiano portato Roma in 3 anni a un livello di degrado che non si conosceva dai tempi dell'Unità d'Italia. È tutta solo inesperienza? È tutta solo incapacità? Il dubbio, secondo me, è assolutamente lecito, perché sì, si può essere inesperti, indubbiamente, ma dopo 3 anni invocare l'inesperienza sembra un alibi di quelli che reggono poco, perché in 3 anni qualche esperienza, se vuoi, te la fai, cominci a imparare alcune cose, anche perché, bene o male, criticabile quanto si vuole, ma c'è un apparato tecnico-amministrativo del comune che non è impreparato, perché come sappiamo i governi passano, la burocrazia resta e le città vanno avanti spesso proprio grazie alla burocrazia. Se ai dipendenti del comune, ai dirigenti anche del comune, non viene impedito di fare le cose, come avremo modo di vedere più avanti proprio nel corso di questa stessa trasmissione. Allora, insomma, l'inesperienza comincia a sembrare strana. L'incapacità. Alcuni dei personaggi che si sono avvicendati nel furibondo tourbillon di continui e successivi cambi di assessori, di dirigenti, di consulenti della giunta e quant'altro, beh, indubbiamente persone palesemente incapaci ne abbiamo viste, ma sono tutti palesemente incapaci? È difficile credere anche questo. Qualcuno che ha una minima idea di quello che sta facendo dovrebbe esserci. Allora, il sospetto che viene è che ci sia qualcuno che in realtà sa perfettamente che cosa sta facendo e soprattutto perché lo sta facendo. Allora, in questi 3 anni abbiamo assistito a una lunga serie di bandi e gare d'appalto che o sono andati deserti o sono stati bloccati dalla magistratura perché palesemente sbagliati, impossibili, troppo tagliati su misura di alcuni personaggi, e qui si aprirebbe tutto un discorso sulla legalità, sull'onestà, sulla trasparenza, che sono stati i cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle, che accusavano tutto il resto del mondo di essere un branco di ladri, di essere tutti complici di Mafia Capitale. E poi i risultati però sono drammatici. Abbiamo visto quanti esponenti del Movimento 5 Stelle romano sono oggetto di approfondito interesse della magistratura, quanti hanno soggiornato per periodi più o meno lunghi in località a cura e spese del Ministero della Giustizia, al gabbio, detto volgarmente, e quindi di quale onestà stiamo parlando? Di quale trasparenza stiamo parlando? Ma vedremo di approfondire questo discorso cercando anche alcune elementi probatori di quanto veniamo dicendo. Intanto adesso concediamoci una piccola pausa musicale con un brano di Claudio Spivak intitolato, è un po' propiziatorio diciamo, Good Times, i tempi a Roma sono tutt'altro che buoni, ma intanto consoliamoci con questa buona musica. A tra poco. Thank you. ci eravamo lasciati poco fa, lasciando in sospeso l'indagine che ruota intorno alla domanda, detto un po' brutalmente, ma questi amministratori capitolini ci sono o ci fanno? Sono solo degli incapaci? Sono solo degli incompetenti? Questi due aspetti li abbiamo già visti prima e siamo giunti alla conclusione che va bene, uno può essere incompetente ma dopo 3 anni qualcosa dovrebbe aver imparato, può essere un incapace, ma quanti incapaci ci sono in questa amministrazione, calcolato anche il vorticoso giro di assessori che c'è stato in questi 3 anni e spiccioli. E allora rimane un'altra ipotesi, che forse non ci sono, forse ci fanno. Nel senso, la mia impressione è che Virginia Raggi, i suoi assessori, i suoi presidenti di commissione, i suoi consiglieri comunali, beh, in qualche modo stanno svolgendo perfettamente un lavoro. Qual è questo lavoro? Peggiorare le condizioni di vita dei romani, distruggere i servizi essenziali di una città, i servizi a rete, i servizi sociali, distruggere il tessuto culturale, sociale, solidale di una città come Roma, che di solidarietà, di cultura, di arte, di sport ne ha sempre avuto in abbondanza. Hanno fatto finora un deserto fatto del disastro che conosciamo dei servizi pubblici, ma un deserto che è fatto anche di chiusura di attività, di iniziative che andavano a favore della collettività locale. Il metodo del mettere a gara qualsiasi cosa, anche laddove la legge prevede meccanismi diversi e non prevede di fare tabula rasa per forza di tutto ciò che si fa in città. L'aver sfrattato tantissime realtà, dall'ambulatorio dei medici volontari di Tor Bella Monaca al centro antiviolenza di Tor Bella Monaca, per rimanere giusto lì, alla tavola calda solidale di Corviale, e potremmo andare avanti con altri esempi. Sappiamo dello sfratto, c'è un particolare accanimento contro le donne, lo sfratto della Casa Internazionale delle Donne di Via della Lungara, lo sfratto al centro di assistenza alle donne vittime di violenza Luce e Siesta al Tuscolano, e così via. Potrei andare avanti per tutto il resto della trasmissione a elencare attività, iniziative che sono state chiuse dall'attuale amministrazione con la scusa della trasparenza, che poi diventa opacità. Vogliamo parlare del cinema Aquila? Sarà magari occasione di un'altra trasmissione, perché è una brutta storia anche quella. In occasione dello sciopero generale dello scorso 25 ottobre, quando i lavoratori di tutte le aziende partecipate dal comune, ATAC e AMA in testa, ma anche Pharmacap, Roma Metropolitane, la Multiservizi, insomma tutte quelle aziende, società che forniscono i servizi di base, i servizi importanti alla città, si sono fermate. Perché? Perché sappiamo in quali condizioni versa ATAC, in un concordato preventivo che l'azienda arranca a rispettare e quindi rischia di finire fallita. L'AMA, che è in condizioni ormai praticamente di quasi non operatività, sempre a causa delle scelte dissennate, a causa del fatto che sono più di 8 mesi che non c'è un assessore all'ambiente con delega ai rifiuti. Pharmacap, che grazie alle scelte scellerate di questa amministrazione è tornata a essere in passivo e quindi rischia la chiusura. Roma metropolitane di cui è stata deliberata la chiusura, facendo perdere il posto a 149 lavoratori, mettendo a rischio la metro C e la manutenzione delle metro A e B. Poi certo il TAR gliela ha sospesa perché la delibera era sbagliata come al solito, ma questa è un'altra storia. Roma Multiservizi, che ha avuto il preavviso di non rinnovo o di quantomeno di non proroga dell'affidamento di tutti i compiti importanti che ha, e quindi che dal 1 gennaio non potrà più fornire i servizi, per esempio i servizi di mensa scolastica, i servizi di pulizia e guardiania delle scuole, tantissimi servizi che venivano assicurati da questa importante società, e che basta, non si sa come verranno forniti. Certo, senza mense, senza bidelli, è difficile pensare che le scuole possano continuare a funzionare. Chissà se in Campidoglio a qualcuno è mai venuto in mente. Bene, in tutto questo, la sindaca che cosa ha trovato? Cosa le è venuto in mente di dire? Che è indignata, perché questo sciopero era uno sciopero contro Roma ed era ingiustificato, e i romani sono esasperati e non ne possono più. Bene, quest'ultima affermazione è indubbiamente vera. I romani sono esasperati, i romani non ne possono più, ma non ne possono più di questa amministrazione, di questa sindaca. Non dei lavoratori che tentano di fare il loro lavoro in condizioni ormai disperate. Tra l'altro, in tutto questo, negli giorni scorsi è stata approvata la terza variazione di bilancio di quest'anno del Comune di Roma, ed è la 26esima variazione di bilancio da quando c'è l'amministrazione Raggi, cioè 3 anni e pochi mesi. Nei 15 anni precedenti, quelli delle giunte di quelli cattivi, no? Veltroni, Alemanno, che sì, Alemanno era considerato una sciagura per Roma, è stato una sciagura per Roma, ma certo impallidisce di fronte alla sciagura attuale. Marino, cioè 15 anni di amministrazioni hanno fatto 15 variazioni di bilancio, una all'anno, come è normale in tutte le pubbliche amministrazioni. Loro no. Loro, quelli nuovi, gli onesti, i trasparenti, ne hanno fatte 26. Ma che cosa comporta questo altro tourbillon di, appunto, variazioni di bilancio? Comporta il fatto che un bel giorno si annuncia: abbiamo stanziato X milioni per fare questo, quello, quell'altro, opere splendide, bellissime, importanti, grandi, che renderanno migliore Roma. Peccato che 3 mesi dopo si fa una variazione di bilancio, quei soldi spariscono e quelle opere non si fanno. In questo modo, di anno in anno, nel giro di 3 anni, non nel giro di un secolo, nel giro di 3 anni, Roma ha perso finanziamenti per 1 miliardo di euro. Un miliardo di euro che molto probabilmente di qui a un anno sarà, anzi non di qui a un anno, di qui a 2 mesi, cioè all'inizio dell'anno prossimo, diventeranno 1 miliardo e 840 milioni, perché quest'anno probabilmente i soldi che andranno perduti grazie a questi giochini ammonteranno a circa 840 milioni in un solo anno. Ora, con questo giochetto, che cosa è saltato o è stato rimandato a non si sa quando? Ma, per esempio, il GRAB, il famoso grande raccordo anulare delle biciclette, che doveva essere il vanto della nuova viabilità e della nuova sostenibilità della mobilità cittadina. 140 milioni di euro cancellati con un tratto di penna. Cancellata la linea tranviaria che avrebbe dovuto servire l'area dell'Esquilino. Ci sono poi 425 milioni stanziati dal governo per la manutenzione delle linee della metropolitana, delle stazioni, eccetera. Linee che sappiamo benissimo quanto ne hanno bisogno. Ricordiamoci che Barberini, la fermata A della metro A Barberini, è chiusa ormai da più mesi di quanti si possa ricordare, che la stazione Repubblica è stata chiusa per 10 mesi, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, 425 milioni stanziati dal governo, forse qualcosina si comincerà a usare, se va tutto bene, l'anno prossimo. Ah, tra l'altro, quale governo ha stanziato quei soldi? Il governo Conte Bis? No. Allora è stato il Conte 1, magari è merito della Lega. No. Questi sono soldi stanziati dal governo Gentiloni nel 2015. Capisco che Gentiloni era il governo nemico, era gente dalle quali non si accettano neanche le caramelle, figuriamoci accettare 425 milioni. Vogliamo poi parlare dei 150 milioni spariti dai finanziamenti per i municipi, che per esempio dovevano servire a pavimentare Piazza Venezia, Via Veneto, Porta Pia, la zona di Piazza Augusto Imperatore, tutta viabilità principale, quindi gestita direttamente dal comune, non dai relativi municipi. Insomma, possiamo andare avanti all'infinito su queste cose, ma adesso ci fermiamo di nuovo un momento per tirare un attimo il fiato e riposare le orecchie con un brano che anche qui ha un titolo speranzoso, The Green Street di Terry Ayers. Purtroppo di green a Roma c'è rimasto solo il verde incolto che sta soffocando la città, ma tant'è, godiamoci la musica tra poco.
Supplies the setting for nights that are far beyond forgetting. Through these moments apart, these memories live within my heart. Thank you.
Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce.
Dicevamo delle variazioni di bilancio usate come gioco delle tre tavolette, carta vince, carta perde, avete presente, per annunciare grandi opere, grandiose opere, meravigliose opere per la città e poi cancellarle silenziosamente, farle sparire, non parlarne più, destinare i soldi ad altre opere che verranno a loro volta cancellate spostando di nuovo i soldi da qualche altra parte. E in questo modo si finisce per non impegnare i soldi previsti a bilancio a inizio anno. Abbiamo detto quest'anno molto probabilmente si tratterà di 840 milioni di euro in un solo anno. Ma c'è dell'altro. Poi dicono che questi sono degli incapaci. Ma sono capacissimi. Capacissimi di danneggiarci. Perché, ecco, c'è questa nuova vicenda venuta alla luce proprio in questi giorni. Forse qualcuno ricorderà che ai tempi dell'amministrazione di Ignazio Marino, stiamo parlando del 2013-2015, l'amministrazione comunale insieme al decimo municipio, Ostia, intraprese una battaglia per garantire l'accesso al mare che veniva impedito, l'accesso gratuito al mare, che veniva impedito dagli stabilimenti balneari. Si dovette arrivare ad abbattere con le ruspe dei cancelli abusivi che impedivano l'accesso al mare. L'allora amministrazione di Ignazio Marino venne poi brutalmente cancellata dall'azione congiunta proprio del Movimento 5 Stelle e del commissario del PD romano Matteo Orfini, emissario di Matteo Renzi. Dopodiché ci fu il commissariamento e poi arrivarono i liberatori, quelli che avrebbero ripristinato la legalità e che promisero che avrebbero cancellato quello che viene chiamato il lungo muro, quel muro appunto di cabine, ristoranti, inferriate, con insomma con tutto quanto, che non consentono neanche a chi passeggia sul lungomare di vederlo il mare, perché chi passeggia lì vede appunto solamente un muro. Bene, loro promisero che l'avrebbero, che avrebbero riqualificato l'intero lungomare di Ostia, che sarebbe diventato una cosa bellissima, aperta a tutti. Peccato che tutto questo si sarebbe dovuto fare con i quattrini della Regione Lazio, la quale Regione Lazio ha stanziato da tempo, da molto tempo, quasi 2 milioni di euro, 1 milione 800 mila euro per la precisione, proprio per la riqualificazione e il restyling del lungomare di Ostia. Ma che cosa è successo? È successo, informa proprio la regione, che il progetto di riqualificazione del lungomare di Ostia non è stato ammesso a causa di che cosa? Leggiamolo tra virgolette: dell'assenza di comunicazioni da parte del decimo municipio di Roma Capitale e del perdurare della situazione di stallo delle procedure di perfezionamento della documentazione necessaria al fine della formale ammissione dell'intervento al contributo regionale. Tradotto in parole povere, il decimo municipio, che è a maggioranza monocolore Movimento 5 Stelle, non ha fatto quello che doveva fare, non ha prodotto la documentazione che doveva produrre e quindi, mancando l'elemento fondamentale per poter andare avanti, la regione ha dovuto bloccare tutto, ovviamente. Ecco, questo è un esempio Questo è un esempio di come il Movimento 5 Stelle, nelle sue articolazioni a livello comunale, a livello municipale di Roma, riesce a bloccare tutto, proprio qualsiasi cosa. D'altra parte, di esempi ne abbiamo tanti altri volendo. Per esempio, la nuova scuola elementare di Corviale, scuola di cui c'è un enorme bisogno, è pronta, ma non è pronta da ieri, è pronta da più di un anno. Anzi, avrebbe già bisogno di qualche intervento perché, essendo rimasta ferma, vuota e chiusa per più di un anno, ha cominciato a degradarsi, perché gli edifici abbandonati si degradano anche piuttosto velocemente. E questa scuola non si riesce ad aprirla, una scuola elementare che sarebbe vitale per un quartiere come Corviale, che tra l'altro sta affrontando finalmente un processo di riqualificazione che sta già cominciando a dare i suoi frutti. Però, com'è? Il comune non fa niente? Certo, il comune non fa niente, perché il progetto di riqualificazione di Corviale è un progetto finanziato e mantenuto dalla Regione Lazio, tanto per cambiare. Quella stessa Regione Lazio che la sindaca Raggi e i suoi accoliti accusano continuamente di non fare ciò che andrebbe fatto per risolvere la questione rifiuti, quindi di non fare gli impianti, nascondendo, ma ormai è un segreto di Pulcinella, che per legge il compito di indicare quali impianti e dove farli spetta al comune. E il comune di Roma non l'ha fatto, anzi una volta l'ha pure fatto in questi anni di amministrazione grillina. L'ha pure fatto una volta. Peccato che successivamente in conferenza dei servizi con tutte le varie parti, il comune di Roma ha votato contro le localizzazioni che il comune di Roma aveva individuato. Siamo ancora al gioco delle tre tavolette. Carta vince, carta perde, in realtà chi perde sempre e comunque è la città. Intanto, c'è una notizia che potrebbe far dire almeno pensano all'agricoltura. All'agricoltura, all'alimentazione, non saprei. C'è il famoso problema delle foglie che intasano i tombini, che intasano le caditoie. Ecco. No, non hanno ripulito, non hanno fatto niente di tutto ciò. In compenso, da alcuni tombini, ci sono le prove fotografiche, stanno cominciando a spuntare dei funghi, che probabilmente sono velenosi, ma tanto più avvelenati di quanto siamo adesso. Ma chi lo sa se riusciremmo a essere più avvelenati. Ma vabbè, facezie a parte. Ancora un po' di musica e poi ci avviamo alla conclusione di questa puntata di Roma in giallo. Ascoltiamo allora un brano di Dave Padrut intitolato The City. A tra poco. Thank you. Prima ho fatto un accenno a Mafia Capitale, accenno non del tutto legittimo, direi, alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, secondo la quale a Roma non c'è la mafia. Insomma, il porto delle nebbie ha colpito ancora e il mantra ripetuto per anni e anni dalla Democrazia Cristiana ritorna di attualità. A Roma la mafia non può esistere, in realtà è un teorema che ha trovato finora numerosissime smentite anche in molte sentenze della magistratura, per esempio contro i clan di Ostia. Ecco, prima parlavamo di Ostia, del Lungo Muro, e sappiamo come proprio Ostia sia un terreno privilegiato di infiltrazione mafiosa, non saprei veramente come altro definirlo. Si dice: le sentenze non si commentano, si obbediscono. Bene, e quindi noi prendiamo atto di una sentenza secondo la quale a Roma non c'è la mafia, a Roma chi ha commesso dei reati, essendo in qualche modo legato alla sinistra, si vede aggravare le pene, chi ha commesso gli stessi reati ma è legato alla destra, si vede alleggerire quelle pene. E allora va bene, ok, noi non commentiamo la sentenza, però almeno possiamo ricordare una cosa, che nella sua totale e sacrosanta indipendenza, come terzo potere, nella classica tripartizione dei poteri vigente nelle democrazie, la magistratura applica la legge come ritiene più giusto. Però non dobbiamo dimenticare che i magistrati sono uomini e donne, come tutti gli altri. Possono essere saggi, possono essere imparziali, a volte francamente non sembrerebbe, ma diciamo che sì, la gran parte dei magistrati è imparziale. Applica la legge, ma le leggi, soprattutto in Italia, sono spesso interpretabili perché sono ambigue, perché sono scritte male, perché sono scritte apposta per lasciare spazio appunto all'interpretazione. E allora viene fuori un'altra massima italiana che dice: le leggi si applicano ai nemici e si interpretano per gli amici. E allora una sentenza, certo, va rispettata, va applicata, perché la magistratura così ha deciso nella sua autonomia, però possiamo dire che i magistrati sono fallibili come qualsiasi altro essere umano? E la mia personale impressione è che in questo caso, bene, abbiano proprio preso quella che si dice in gergo corrente una grande cantonata. Beh, d'altra parte, la storia giudiziaria d'Italia è fatta di tante di queste situazioni, di queste cose, di questi rovesciamenti di fronte. Pensiamo solo ai processi per la strage di Piazza Fontana del 1969, che non si sono ancora conclusi. Pensiamo a tanti protagonisti di vicende anche di cronaca nera, al di là degli aspetti politici, ma di pure semplice cronaca nera, che sono stati prima assolti, poi condannati, poi annullata la sentenza, rimandati in appello, riassolti, poi riannullati, eccetera, 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 per anni. Scusate questa digressione che esce un po' dai temi più strettamente romani, ma fino a un certo punto, perché siamo partiti comunque dalla questione mafia capitale. Tra l'altro quella mafia capitale di cui i 5 Stelle si erano fatti unici avversari, unico baluardo di legalità, salvo poi essere amici a Ostia proprio di personaggi come minimo chiacchierati, ecco, non diciamo di più, ma molto chiacchierati, tanto da per esempio avere fatto feroci campagne contro Federica Angeli, giornalista di Repubblica, che della lotta alla mafia, quella vera, vera la mafia e vera la lotta, ha fatto una ragione di vita in questi ultimi anni e sta pagando un prezzo elevatissimo per questa sua scelta. Ed è stata osteggiata in tutti i modi, così come è stata osteggiata l'associazione Libera, che certo di tutto può essere accusata fuorché di contiguità con la mafia, fino al punto da farle rinunciare alla gestione della spiaggia che aveva avuto appunto in gestione. Per fortuna Roma non è solo questo. Roma è, nonostante tutto, una città viva, o meglio, i suoi cittadini sono vivi e vorrebbero essere ancora più vivi. C'è voglia di partecipazione, nonostante la fatica, la disillusione, ma si è ancora capaci di scendere in piazza, di mostrare che non si è disposti a chinare la testa davanti a ogni sopruso. È stato questo anche il senso del grande sciopero dei lavoratori di Roma Capitale del 25 ottobre, e in fondo è anche questo il senso della manifestazione contro l'aggressione militare della Turchia al Kurdistan siriano, che si è svolta il 1 novembre partendo da Piazza della Repubblica. Radio Dalla Parte del Torto c'era e ha raccolto alcune delle voci che si sono sentite chiare e forti nel corso appunto di quella manifestazione. Vi lascio con questo servizio e poi ci risentiamo per i saluti finali. Sono diverse migliaia i partecipanti a un presidio a sostegno del popolo curdo soggetto al feroce attacco militare turco nel nord della Siria, attacco che vorrebbe da un lato annientare le milizie curde, che sono quelle che hanno dato il principale contributo per fermare l'avanzata del cosiddetto califfato dell'ISIS, e soprattutto tendono ad annientare la grande esperienza democratica del Rojava, questa regione curdo-siriana che si è data delle leggi, una sorta di costituzione avanzatissima non solo per il Medio Oriente ma anche rispetto alle legislazioni europee, per esempio.
Ciao a tutti, tutti i compagni, compagne, siamo qui per resistere, siamo vicino a quelli popoli che resistono ora, questo momento a Rojava, mandiamo salute, mille salute a quelli che resistono per noi, quelli che combattono per noi, mandiamo salute da qui, da Roma, a quelli che stanno combattono per noi.
Yeah. arrasa al suolo intere città. Il centro storico di Diyarbakir, il quartiere di Sur, non esiste più. Altre città come Cizre, come Sinop, sono state pesantemente bombardate con colpi forti che duravano giorni e giorni interi. Cittadine, donne, bambini che sono stati sparati, che sono stati ammazzati, trucidati dalle forze di sicurezza turche. E come dicevo, per queste ragioni siamo qui, per chiedere immediatamente che la Turchia, paese invasore in questo momento, lasci immediatamente il territorio del Rojava e che continui l'esperienza democratica, questa esperienza rivoluzionaria che durante la guerra civile siriana ha saputo mettere insieme curdi, curde, siriaci, cristiani, turchi, turcomanni, arabi, e hanno dato esperienza e vita a questo sistema che è stato chiamato confederalismo democratico. Quindi siamo qui per difendere questa esperienza e per chiedere con forza anche a chi ci governa, all'Europa, alle Nazioni Unite, alla comunità internazionale, che venga immediatamente istituita una no-fly zone in quell'area, che sia istituita una fascia vera di sicurezza e non dove ora ci sono le bande jihadiste, l'esercito turco, talvolta gli americani, talvolta i siriani, talvolta l'esercito russo, che non protegge nessuno, che non protegge la popolazione, che sta permettendo in queste ore, in questi giorni, che la popolazione civile venga attaccata. Penso che tutti quanti noi abbiamo visto in questi giorni le foto delle persone trucidate, delle persone ammazzate a sangue freddo. Un punto di fa la Turchia ha bombardato un ospedale che è stato evacuato. Questo è inaccettabile. Quindi noi crediamo che una vera fascia di sicurezza debba essere creata, ma sotto il controllo delle Nazioni Unite, con una forza di interposizione pacifica, che non siano né i turchi, né i russi e né gli americani, ma tutti quanti gli altri stati. Per questo siamo qui in piazza e questo è quello che ribadiremo forte oggi, domani e in tutti gli altri giorni che verranno a venire, perché la mobilitazione non si ferma oggi, ma andrà avanti accanto alla comunità curda italiana e tutte le reti, le associazioni, i movimenti, i sindacati, i partiti che in questi giorni si sono mobilitati massicciamente. Grazie.
E siamo arrivati al momento dei saluti. Anche questa puntata di Roma in giallo è praticamente terminata. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ovviamente vi do appuntamento alle prossime puntate di Roma in giallo. Vi lascio con le note di Let's Swing di Eddie Herold. E vi invito, se volete, a continuare a seguire i programmi di Radio Dalla Parte del Torto, la voce di chi non ha voce, che trasmette 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, su www.dallapartedeltorto.org. A presto!